Martedì 17 marzo, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Questa è Pubblica Radio Popolare. La legislatura in corso è forse una di quelle più dense di progetti di legge e di leggi che riscrivono pezzi importanti della Costituzione. Due gli esempi. Abbiamo il progetto di legge costituzionale sul cosiddetto premierato, un progetto presentato in Parlamento dal governo guidato dalla presidente Meloni. Quel testo, madre di tutte le riforme, lo aveva definito la presidente del Consiglio, si è momentaneamente arenato al Senato, dove ha ricevuto il sì dell'Aula in prima lettura. La legge costituzionale poi deve andare alla Camera per un altro primo sì e poi c'è il doppio voto che deve essere sottoposto alle Camere a distanza di almeno 3 mesi. Che cosa prevede il premierato? Il progetto del governo prevede, come noto, l'elezione diretta a suffragio universale del Presidente del Consiglio insieme al Parlamento con un premio di maggioranza per la coalizione che vince e la norma cosiddetta anti-ribaltone. Dicevo che quella in corso è una legislatura affollata di progetti di modifica della Costituzione e l'altro progetto è quello che mette mano all'ordinamento dei magistrati e lo fa andando a modificare le norme che regolano la formazione e il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura, l'organo che i costituenti del 1946-47 avevano scelto per far decidere delle carriere, degli spostamenti, delle questioni disciplinari dei magistrati. Su questa legge costituzionale, come sappiamo, voteremo il prossimo 22 e 23 marzo per approvarla con un sì sulla scheda oppure per bocciarla attraverso un no da apporre sempre sulla scheda. Buongiorno e benvenuto al dottor Nello Rossi.
Buongiorno.
Nello Rossi è stato magistrato, è stato giudice, sia giudice che PM, quindi ha ricoperto le due funzioni, è stato anche membro del Consiglio Superiore della Magistratura, oggi è direttore della rivista giuridica Questione Giustizia di Magistratura Democratica ed è autore, insieme a un suo ex collega Armando Spataro, di Le ragioni del no, è un libro pubblicato da La Terza recentemente. Allora, io, dottor Rossi, comincerei chiedendole se secondo lei la logica politica costituzionale che il governo Meloni persegue dal momento che ha approvato una legge costituzionale come quella appunto che mette mano all'ordinamento della magistratura e l'altra invece che è ancora in attesa di un'approvazione definitiva e chissà mai se ci arriverà a quella approvazione definitiva è quella che dicevamo sul premierato. Ora, ciò che ne abbiamo ricavato, dottor Rossi, questi mesi è che c'è un messaggio politico che questo governo, questa maggioranza di destra sembra voler mandare un po' a tutti quanti noi, e cioè che della Costituzione del 1948 ci sono pezzi importanti che questa maggioranza non condivide e per questa ragione li vuole cambiare, no? Il capo del governo, ad esempio, secondo il progetto del premierato, deve diventare un po' un luogo dove i poteri si addensano, dove il potere si concentra grazie proprio a quell'elezione diretta del capo del governo, oppure, anche qui è sempre la maggioranza che fa capo alla presidente Meloni che parla, l'autonomia e l'indipendenza della magistratura devono essere risintonizzate in qualche modo con quello che è lo spirito dei tempi, ritengono loro, dei poteri accentrati. Ora, i poteri si concentrano mentre le carriere dei giudici e dei PM si separano, e non solo di fatto ma anche di diritto. Dottor Rossi, che cosa ne pensa?
Allora, come lei ha detto, in questo momento in primo piano, grazie all'appuntamento referendario, c'è il tema dell'assetto del governo della magistratura, perché la riforma non è una riforma della giustizia, è una riforma della magistratura. Ma sullo sfondo, lei ha fatto bene a ricordarlo, c'è il progetto del premierato che per molti aspetti, almeno a mio avviso, è un progetto inquietante. È stato presentato con molte formule accattivanti. Lei ha ricordato lo slogan la madre di tutte le riforme, ma gli slogan si sprecano per rendere appetibile il premierato, un potere in più ai cittadini, un'espressione di democrazia diretta, abbiamo rinunciato al presidenzialismo. A mio avviso non è così, perché un'analisi della riforma ci dice che c'è una concentrazione di potere senza precedenti nella figura del premier, del presidente del Consiglio, perché continua a essere chiamato così, anche se è profondamente modificato. Io ho detto e scritto che si tratta di un premier pigliatutto, perché grazie al fatto che ha, come dire, una sua maggioranza, perché la trascina lui verso il premio di maggioranza, grazie al fatto che ha una sua maggioranza e che ci sono delle norme che lo rendono stabile, diciamo, e impermeabile ad ogni vicenda, anche ad ogni scandalo, e finisce col diventare nel medio periodo anche il presidente che può determinare la nomina del presidente della Repubblica. Non sarà sempre Mattarella, Mattarella è prossimo, non tanto prossimo alla scadenza, e naturalmente anche i cinque giudici della Corte Costituzionale, perché in Parlamento avrà una sua maggioranza forte. Quindi il premierato è davvero uno sfondo che io considero minaccioso. E in primo piano invece c'è questo progetto, che anch'esso rientra nella logica dell'accentramento dei poteri, di riduzione diciamo, della forza e dell'autorevolezza dei consigli superiori.
Allora, dottor Rossi, la fermo un attimo soltanto per chiederle a questo punto, mettendo insieme e iniziando a ragionare ancora in termini generali, i due progetti, quello appunto che rimette mano all'organizzazione della magistratura e l'altro, quello che mette mano alla forma di governo, quello del premierato, se noi li mettiamo tutti e due assieme, si può dire che rappresentano entrambi insieme una tendenza verso forme di potere autoritario. I sostenitori del sì del referendum sulla magistratura invece sosterrebbero che soltanto è rispondere ad un bisogno di maggiore efficienza dell'azione di governo, di maggiore stabilità, ha sempre detto la destra quando ha presentato soprattutto il progetto del premierato.
Ma guardi, avere, come abbiamo detto, sullo sfondo come progetto politico della maggioranza di governo il premier pigliatutto, è un premier praticamente onnipotente in sede parlamentare, e indebolire così fortemente i consigli superiori, dividendoli per indebolirli, sorteggiandoli per indebolirli, implica un chiaro squilibrio tra i poteri dello Stato, e quindi il quadro che ne emerge è un quadro di accentramento, e naturalmente quando ci sono queste prospettive i rischi poi di una svolta, di una deriva autoritaria sono molto forti. Abbiamo visto una democrazia come quella americana, per certi aspetti una democrazia vigorosa, e che cosa è accaduto quando un presidente ha interpretato come sta interpretando oggi Trump i suoi poteri? Ne deriva davvero un quadro, diciamo, molto molto simile ad una democratura, ad una diciamo, dimensione autoritaria del potere che pervade poi tutti gli aspetti della vita pubblica e privata.
Qui ci spostiamo per un momento, dottor Nello Rossi, perché finora abbiamo parlato appunto di un progetto che è ancora all'esame del Parlamento, quello sul premierato, di quell'altro invece che è una vera e propria legge costituzionale che verrà votata, sottoposta al referendum il 22 e il 23 marzo prossimi. C'è un'altra questione che però fa in qualche modo lancia un messaggio, no, a tutti quanti noi di quali sono le reali intenzioni del governo e della maggioranza e che ha a che fare con il diritto penale, quindi non più il diritto costituzionale, ma il diritto penale. E quello che si è capito, grazie anche al lavoro fatto dalla sua rivista, da Questione Giustizia, è che si è posta una duplice questione che ha a che fare con il diritto penale e con i provvedimenti che sono stati presi finora da questa maggioranza, cioè quasi a dividere un diritto penale del nemico da un diritto penale dell'amico. Di che cosa si tratta e che cos'è questa ripartizione, dottor Rossi?
Allora, lei ha ricordato che la rivista Questione Giustizia ha dedicato un numero trimestrale proprio al diritto penale della destra. Posso parlarne senza tema di fare pubblicità, perché è una rivista completamente gratuita, è sul web, chiunque può cliccare Questione Giustizia e trova, tra le altre cose, oltre agli articoli, diciamo, quotidiani, trova anche questo numero trimestrale. Perché il diritto penale è un'altra delle facce, diciamo, di questo potere e di questa maggioranza. Ed è un diritto penale dalle caratteristiche sconcertanti, perché per un verso è un diritto penale del nemico, che ha scelto proprio come bersaglio della repressione penale quanti vivono nel disagio sociale, gli irregolari, i dissenzienti, i protestatari, gli alternativi e naturalmente i migranti. E questi sono, tra virgolette, indicati come soggetti. Si infittiscono le fattispecie penali proprio per reprimere una serie di comportamenti, per privare di una serie di libertà. E però, per altro verso, è un diritto penale dell'amico, perché è un diritto penale che ha un taglio classista, perché si è preoccupato subito di garantire i detentori del potere della possibile impunità anche di fronte a comportamenti molto gravi, perché è stato abrogato l'abuso d'ufficio, non lo dimentichiamo, è stato riscritto il traffico di influenze, quindi gli abusi e le devianze del potere sono molto, molto meno punite. Quindi un diritto penale del nemico e dell'amico e insieme un diritto penale della perenne emergenza, perché se noi guardiamo al metodo con cui sono state approvate decine e decine di nuove norme penali, di nuove incriminazioni, nuove aggravanti, nuovi aumenti di pena, vediamo che praticamente si è usato solamente lo strumento del decreto legge. Addirittura per l'ultima normativa sulla sicurezza c'era una legge in Parlamento in discussione da mesi, la si è prelevata e la si è trasformata in un decreto legge. Quindi è un diritto penale della perenne emergenza, della quale non si vedono le ragioni, se non la volontà del governo, certo, come dire, di battere la gran cassa. E quindi un diritto penale massimo, tra l'altro, perché non si è mai visto un tale profluvio di nuove ipotesi penali. E quindi alla fine, secondo me, è un diritto penale dell'insicurezza, perché insicurezza giuridica, questa caterva di norme produce insicurezza giuridica negli operatori e anche dell'insicurezza sociale, perché invece delle strade illuminate e dei presidi umani e tecnologici si emanano delle grida manzoniane, dei vuoti proclami o dei proclami minacciosi nei confronti dell'orbe terracqueo, senza tener presente che la repressione penale va calibrata e va calibrata attentamente.
Allora, ritorniamo alle questioni che hanno a che fare con il referendum, con la legge costituzionale. Questa parentesi sul diritto penale, appunto, riguarda un pezzo della legislazione, tra virgolette, ordinaria, ma anche senza le virgolette, legislazione ordinaria che quindi non ha bisogno di procedure aggravate per essere modificate. In particolare, torniamo alla questione che riguarda la riscrittura delle regole sulla formazione dei due, saranno, se dovesse mai passare il sì al referendum, dei due consigli superiori della magistratura, CSM, che non sarebbero più eletti se questa norma passasse, ma sorteggiati. Ora, la Presidente del Consiglio Meloni dice che la riforma sostituisce il modello di elezione del CSM, virgolette, che è in mano alle correnti ideologizzate e ai partiti politici con un sordeggio. C'è un'accusa grave che muove la Presidente del Consiglio. Allora chiedo a lei di dirmi l'idea che si è fatto, qual è la cultura politica da cui nasce il sordeggio. L'esplicitazione politica e polemica, Meloni la dice nel modo che leggevo, no? Il CSM è in mano alle correnti ideologizzate e ai partiti politici.
Guardi, il sorteggio è un metodo così eccentrico, così bizzarro, così non utilizzato da nessuno per formare organi di rilievo costituzionale, da nessuno in Europa e all'estero, che per giustificarlo si ha bisogno di demonizzare le correnti, ed è questo l'atteggiamento che adotta la Meloni. Ma la Meloni sta facendo una cosa, diciamo, che è in sintonia con la sua storia e con la sua cultura, perché il vero padre della proposta del sorteggio per il CSM è Giorgio Almirante, che nel lontano 1971 presentò all'epoca in Parlamento una proposta di legge di revisione costituzionale, e in quella proposta, nella relazione, si dicevano delle cose molto illuminanti. Si dicevano: noi vorremmo sciogliere del tutto e vietare le associazioni dei magistrati, cioè i magistrati non dovrebbero avere libertà di associazione, e del resto il fascismo indusse l'ANM all'epoca nel 25 a sciogliersi. Ma siccome non possiamo, c'è una nostra proposta di legge a parte che è in discussione, ma siccome forse non andrà avanti, intanto adottiamo il sorteggio per appunto con argomentazioni molto simili a quelle di oggi. La mala pianta delle correnti non l'ha inventata la Meloni, è come dire un frutto dell'insegnamento di Giorgio Almirante, perché la cultura politica dei Fratelli d'Italia, erede del Movimento Sociale, è una cultura degli esclusi dal patto costituzionale, è una cultura antagonista e revanscista rispetto alla Costituzione, dalla cui redazione loro furono esclusi per evidenti ragioni storiche. E tutte e tre le forze che compongono il governo, in vario modo, non hanno concorso a questa Costituzione, non la amano e sono interessati a rovesciarne il senso.
Ma mi scusi, dottor Rossi, io c'è una cosa che non capisco in questa vicenda che riguarda le correnti ed è la seguente. È come se questa invocazione, no, che il governo e la maggioranza fa, che ha una loro sua giustificazione nel pensiero della destra, che lei ci ha anche in qualche modo riassunto poco fa, è come se dopo Mani Pulite qualcuno avesse invocato la cancellazione dei partiti, e in particolare dei partiti che furono maggiormente implicati nelle inchieste della Procura di Milano 30 e passa anni fa.
Certo.
Questo ovviamente non accadde, ma siamo in una situazione simile, oppure no? Cioè, è come se chiedessero l'abolizione dei partiti, no?
Guardi, la storia della magistratura non è un eterno caso Palamara. C'è stato uno scandalo grave, la magistratura ha reagito, c'è stata la rimozione di Palamara dalla magistratura, ci sono stati 6 membri del Consiglio Superiore che si sono dimessi, ci sono stati procedimenti disciplinari che hanno colpito comportamenti scorretti, diciamo di autopromozione e cose del genere. Quindi una reazione c'è stata. Nelle istituzioni, almeno per quello che so e sulla base della mia esperienza, quando c'è uno scandalo si fa pulizia e poi si impara dallo scandalo e, diciamo, si volta pagina e si va avanti. Altrimenti dovremmo sciogliere il Parlamento, altrimenti anche la Corte Costituzionale è stata sfiorata da uno scandalo quando era presidente Zilletti. E non è così, non, la vita delle istituzioni non è così. Si deve imparare e ricominciare. Invece qui si vuole stravolgere l'assetto costituzionale prendendo a pretesto, perché a mio avviso il vero tema poi è l'indipendenza della magistratura, che è un valore straordinariamente importante. Quello che dovremmo fare è tenere la giustizia al riparo dalla demagogia politica. Abbiamo parlato forse proprio con lei un'altra volta del caso Rogoredo. È un esempio di come la demagogia politica, quando premia sulla giurisdizione, produce disastri. Lei, il caso Rogoredo è il caso della gente che ha sparato a uno spacciatore e in un primo momento ha invocato la legittima difesa. Bene, la Meloni, Salvini, Piantedosi, tutti hanno detto alla cieca che era evidente la legittima difesa. Quando poi, grazie alla stessa polizia, alla magistratura, si è scoperta un'altra verità, cioè che c'erano dei rapporti loschi e che questo omicidio non era frutto di legittima difesa, allora si è detta un'altra cosa, anch'essa discutibile: saremo implacabili, cioè si sono invocate le sentenze esemplari. E come sa ogni studente di giurisprudenza al primo anno e ogni cittadino di buonsenso, le sentenze esemplari sono sentenze ingiuste. Non bisogna fare le sentenze esemplari, quelle si fanno in guerra, si fa la decimazione. Quindi, quando la demagogia politica preme sulla giustizia, produce sfracelli sia quando invoca la legittima difesa, sia quando invoca sentenze esemplari.
Un'ultima domanda, dottor Rossi, che le voglio fare è quella, e ritorniamo ancora alla questione dei CSM, perché voglio sottoporle un altro ragionamento che la Presidente del Consiglio Meloni ha fatto proprio in questi giorni. Perché Meloni dice: i CSM futuri, quelli che lei immagina come i due CSM futuri, saranno composti da persone che non hanno dovuto chiedere il voto a chi devono poi promuovere o meno, trasferire o meno, e che non sono state scelte dai partiti. Quindi Meloni in questo modo esplicita qual è la ratio che sta dietro quella moltiplicazione dei consigli superiori della magistratura e soprattutto della loro formazione attraverso un sorteggio. Cosa risponde?
Ma guardi, il problema è questo. Io non penso, e c'è dottrina che lo dice, la dottrina giuridica, che il Consiglio Superiore sia un organo rappresentativo dei magistrati. Non è questo che giustifica l'elezione. L'elezione viene scelta perché? Perché si vuole che nel Consiglio Superiore si rispecchino le diversità di visioni, ideali che ci sono all'interno della magistratura. Il sorteggio è cieco, è una rinuncia al discernimento. Non sappiamo che tipo di Consiglio Superiore delineerà. Ci saranno troppe donne, troppi uomini, non sarà garantita la rappresentanza di genere, non ci saranno persone che vengono da alcuni territori perché magari saranno tutti del nord. Insomma, la cecità del sorteggio è, credo, la cosa peggiore per formare un organo di rilievo costituzionale. Ma come ho detto, l'elezione è solo un modo per garantire il pluralismo all'interno del Consiglio Superiore, la pluralità di visioni. Poi se ci sono pratiche deteriori, queste vanno denunciate, vanno punite. L'ultima cosa, questa idea che il Consiglio Superiore sia solo un nominificio, cioè abbia come unica funzione quella delle nomine, è una sciocchezza. Il Consiglio Superiore fa molte cose, amministra, valuta, giudica, emana dei pareri. Quindi stare all'interno del Consiglio Superiore, dobbiamo scegliere i più adatti per quel compito. Mm-hmm. Il sorteggio è cieco ed è un sistema che non è un caso, non è stato in Europa, è un unicum. Nel mondo è un unicum, con la sola eccezione di un paio di consiglieri di Cassazione sorteggiati in Grecia, che non è certo un esempio luminoso. Quindi non vedo perché noi dovremmo adottare questo sistema primitivo, questo sistema, diciamo, cieco, e dovremmo rinunciare al discernimento.
Dottor Nello Rossi, siamo arrivati alla fine del tempo che abbiamo a disposizione. Io la ringrazio per essere stato con me e la saluto, le auguro una buona giornata. Presto.
Grazie a voi e agli ascoltatori.
Nello Rossi è stato magistrato, è stato sia giudice che pubblico ministero, membro del CSM, oggi è direttore della rivista giuridica Questione Giustizia di Magistratura Democratica ed è autore, come dicevamo all'inizio della nostra chiacchierata, di un libro scritto insieme ad Armando Spataro, anche lui ex membro del CSM, sulle ragioni del no, pubblicato dalla Terza. Vi voglio salutare leggendovi una parte di un articolo pubblicato ieri da Il Fatto Quotidiano, scritto dal professor Nando Dalla Chiesa. Referendum e giustizia, quelle carriere che la carta ha voluto lasciare da parte. Questo è il titolo dell'articolo. E il professor Dalla Chiesa scrive: uno degli obiettivi della riforma è di natura semantica e sostanziale, scolpire in Costituzione la parola carriere, tenuta fuori dai costituenti. Così nel linguaggio e nella natura, dice Dalla Chiesa, della Costituzione viene giù una diga, invisibile forse, ma sempre diga. Esprimo da subito un desiderio, care lettrici, cari lettori, non pensiate che oggi vi parli di cavilli, c'è piuttosto una questione che mi sembra sia finora sfuggita a tutti, a partire dal sottoscritto. Qui fa un preambolo il professor Dalla Chiesa, diventa sempre più chiara la vera natura del referendum a cui saremo chiamati tra pochi giorni, che trascende di gran lunga la contrapposizione infinita e un po' artificiosa tra politici e magistrati, ma investe in pieno la nostra Costituzione. Il professor Dalla Chiesa fa notare l'importanza che c'è stata durante questa campagna referendaria di quella scelta fatta dal Presidente della Repubblica Mattarella di presenziare ad una riunione ordinaria del CSM, non era mai accaduta negli 11 anni di presidenza di Mattarella. Qui adesso veniamo alla questione appunto linguistica e semantica. Ebbene, oggi nella travagliata vicenda della Costituzione si introduce con la riforma Nordio una minuscola ma significativa novità, che non è fatta di architetture giudiziarie ma di parole. Proprio così. Rileggiamo questa nostra carta che, da destra o da sinistra, tutti i vincitori forti delle elezioni vogliono riformare per comandare di più. E scopriremo che nel testo della Costituzione la parola carriera proprio non esiste, o meglio compare nell'articolo in cui si prevede saggiamente che possano esservi limiti alla militanza partitica per i militari di carriera in servizio attivo, Per il resto niente di niente, la parola proprio non compare, scrive il professor Dalla Chiesa, e hai voglia a cercarla, e non perché i costituenti progettassero una umanità piatta. Al contrario, la nostra Costituzione si fa carico di valorizzare i meriti, sottolinea la possibilità per tutti di giungere alle più alte cariche, sostiene i processi di elevazione spirituale e culturale, è generosa seminatrice della parola promozione, ma occuparsi delle carriere sembra proprio non volerlo fare. E conoscendo la prudenza, il senno storico, il senso del diritto che guidò i costituenti nell'impresa di dare al paese una costituzione a prova di guerra e dittatura, se quella parola non compare, una ragione deve esserci, si dice il professor Dalla Chiesa, ed è che non sono le carriere a dover essere protette e incentivate. Il termine evoca infatti e spesso nasconde la dimensione dell'ambizione, della competizione o della soluzione. Insomma, i padri costituenti non vollero lasciare nessuna porta aperta agli istinti di affermazione utilitaristica, e le porte meritevoli di considerazione le chiamarono in modo appropriato, spogliandole della loro ambivalenza. Prevalse in loro un visibile rifiuto semantico, perciò le attività istituzionali diverse e separate vennero chiamate funzioni, e funzioni diverse previdero per questo nella magistratura, concetto solido sempre più rigorosamente regolato fino ai tempi più recenti, che però ai nostri riformatori non basta. Bisogna andare oltre, occorre il salto quantico, passare alle carriere. Scolpire in Costituzione la parola tenuta fuori dai costituenti, così nel linguaggio e nella natura della Costituzione, viene giù una diga, invisibile forse, ma sempre diga. Ci fermiamo qui dopo questa lunga citazione di un articolo comparso ieri sul Fatto Quotidiano a firma Nando Dalla Chiesa. Io vi saluto, con Pubblica ci risentiamo domani alle 11, come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!